Parma 102 104.
Ed eccoci qua in diretta, diamo subito il buongiorno a Chiara Ingrosso. Chiara, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno, allora, felice di essere con voi.
Ecco Chiara, noi siamo molto felici di ospitarti, anche perché sei un volto televisivo importante per chi si occupa in modo particolare di tutto quello che ha a che vedere con i crimini, la cronaca nera, insomma tutto quello che risulta essere, come dici tu, un'altra parte di noi, no? Un lato in qualche modo scuro, un lato in qualche modo che vogliamo conoscere, e tu immagino che, avendo come tra virgolette fumetto ispiratore Dylan Dog, ecco, riesci a camminare molto bene in questo lato oscuro dell'animo umano, o sbaglio Chiara?
Leggevo Dylan Dog già quando ero una bambina, mia sorella, che ha 12 anni più di me, li collezionava. Io rimanevo veramente affascinata dal fatto che ogni volta in queste storie di fantasia ovviamente ci fossero anche dei forti elementi di non realtà, ecco, diciamo così. Anche all'interno dei casi di cronaca nera, che invece sono puramente reali, sono insomma tangibili e non sono frutto della fantasia di ottimi sceneggiatori, possiamo comunque riscontrare delle cose, degli elementi nelle cause di questi terribili crimini che a volte ci sfuggono. Rimaniamo sempre increduli davanti a, insomma, un gesto assurdo come può essere una madre che uccide il proprio figlio, o viceversa, come potrebbe essere un figlio che fa una strage familiare. E, insomma, si reputa incomprensibile come certi forti legami umani possano essere messi davanti all'orrore della morte imposta. E ci sono poi anche altri casi che invece ci fanno ricordare quanto può essere insomma peccaminoso l'animo umano, no? Si uccide per invidia, si uccide per vendetta, si uccide perché si vuole fare un'ascesa sociale, o si vogliono conquistare tanti soldi, per esempio. E quindi in qualche modo il crimine, la cronaca nera, ci raccontano, ci danno quella fotografia dell'estremo in cui si può arrivare. Alla fine sono tutti esseri umani, anche coloro che li compiono questi delitti, però quando poi li compiono, li guardiamo in televisione, ci sembrano completamente diversi da noi, sembrano persone insomma, che hanno perso la loro umanità. Però ovviamente ci sono tante ragioni per cui si uccide, non tutte insomma non prevedono anche insomma una forte revisione. Chi può macchiarsi di un crimine grave, a volte può anche recuperare la sua vita attraverso un percorso. Certo, rimane comunque fondamentale cercare di capire e spiegare perché si arriva a fare certe cose così orribili, no?
Ecco Chiara, tu lavori, collabori con Mediaset, La 7, Il Fatto Quotidiano, e
attualmente lavoro a Mediaset, ho collaborato, ho iniziato anche la mia carriera televisiva, però proprio con La 7, con un programma di Luca Telese che si chiamava Bianco e Nero, è durato 3 mesi, poco, però insomma per me è stata un'ottima fucina. Oggi sono un'inviata di quarto grado.
Ecco, tu a proposito di quello che dicevi, no, si uccide per gelosia, si uccide per tante altre motivazioni, ce n'è una d'inchiesta che io ho guardato dall'inizio alla fine e che hai firmato tu per Crime Investigation, e si chiama Il Delitto Varani. In questo caso quello che ha lasciato molti atterriti è che in realtà qua si è ucciso per nulla, nel senso che poteva essere Varani o qualsiasi altra persona, poco sarebbe cambiato.
Questo è esatto, perché comunque parliamo di un delitto che avviene all'interno di un appartamento dove, prima di uccidere la vittima, che è Luca Varani, questo ragazzo di 23 anni che era stato anche insomma adottato da una famiglia che tanto desiderava avere un figlio, Giuseppe e Silvana Varani, si ritrova quella mattina in quella casa dopo che già si sono alternate altre persone, e insomma la scena che tutti quelli che passano per la casa di Gino Giordani che si trovano davanti è quella di due ragazzi, Manuel Fosso e Marco Prato, che stanno facendo un cosiddetto festino, che poi di festa, parliamoci chiaro, aveva ben poco, considerato considerando che l'unica attività condivisa era il consumo estremo di cocaina, di alcol, e c'erano anche in casa degli psicofarmaci contenenti la molecola del GHB, della droga dello stupro, e quando arriva Luca Varani, come ben dicevi prima Andrea, è quasi come se fosse una vittima a caso, una vittima come un'altra. Così non è proprio stato, diciamo che in quel caso, anche se sembra apparentemente un delitto senza un movente preciso, perché i due assassini, reo confessi tra l'altro, Prato in maniera diversa rispetto a Fofo pienamente reo confesso, in realtà non conoscono la vittima, non conoscono Luca Varani, non lo hanno mai visto, Prato l'ha visto soltanto in qualche occasione, ma nonostante questo si scagliano contro di lui. Sembrerebbe che ci sia la totale assenza di un movente, dipende da quello che avevano, da come avevano caricato di simboli la vittima. In quel momento, come ho detto nel podcast di Nicola Lagioia, La città dei vivi, in quel momento ognuno di loro uccideva Varani per uccidere se stesso, perché erano preda di un delirio condiviso. Questo è scritto anche all'interno delle relazioni degli psichiatri che si sono avvicendati in questa vicenda, soprattutto nel processo a Manuel Fofo, perché quello a Marco Prato non si è potuto tenere, in quanto uno dei due assassini, appunto Prato, ha scelto di togliersi la vita attaccandosi alla bombola del gas nel bagno della sua cella due giorni prima che partissero le udienze. Quello è uno dei casi che indubbiamente insomma lasciano più atterriti, e a me personalmente ha cambiato la vita per tutta una serie di ragioni. Ho iniziato a occuparmene proprio perché in quel momento, quando avveniva, ero a metà tra il mondo insomma dei giovani, gli assassini hanno la mia stessa età, insomma sono nati nel mio stesso anno, nel 1987. E in qualche modo già lavoravo, mi ero insomma già indirizzata verso la cronaca nera, e quello è stato un caso che mi ha in qualche modo forgiata, mi ha fatto toccare con mano quello che insomma poi è quello che mi appassiona, tra virgolette, di più in questi crimini, il fatto che veramente chiunque può uccidere un giorno senza un motivo e senza un perché. Queste cose succedono perché è facile, no? Dire io ho un grande patrimonio e il mio nipote invidioso mi ucciderà perché vuole prendere in mano tutta la mia eredità. Lì, in quanto meno, le persone, l'opinione pubblica riesce a individuare un nesso causale, riesce a spiegarselo in qualche modo. Risulta ancora più difficile però spiegare un fatto come l'omicidio di Luca Varani, se non andando a scandagliare la storia, il vissuto, il pregresso di entrambi gli assassini, e lì scoprendo che vivevano dei momenti di vita, questo non significa che fossero capaci di intendere e volere, sia chiaro, però vivevano dei momenti di vita molto complessi, avevano sicuramente dei disturbi della personalità di tipo narcisistico entrambi, questo non significa che fossero incapaci di intendere e volere. Ormai i disturbi insomma sono molto frequenti, alcuni sono anche acutizzati, e uccidere uno sconosciuto non ha altro senso se non quello di dire faccio un'azione estrema perché così metto fine alla mia vita, perché così qualcun altro provvederà al mio futuro, che sia una struttura carceraria, che sia la legge, io voglio uscire da questa realtà che non riesco a gestire. E quello è il senso dell'omicidio di Luca Varani. Purtroppo Luca Varani è l'emblema dell'ingenuità, è proprio un agnello sacrificale tra le mani di questi due ragazzi che, dopo averlo stordito con questa sostanza che si chiama Alcover, è un tipico farmaco che si prescrive alle persone che soffrono di alcolismo, e Manuel Fofo ne aveva in casa, qualcuno lo ha inserito all'interno di un cocktail preparato per Luca appena entrato in casa, e poi da lì, una volta stordito, ci sono stati 100 colpi tra martellate, coltellate, alcuni segni sul petto del ragazzo, che comunque non era incapace di reagire, considerando lo stordimento, erano talmente fini che insomma anche il medico legale non ha fatto altro che poter affermare che erano stati inferti senza nessuno scopo di ferire, insomma sono stati inferti soltanto per il gusto di divertirsi, come diceva il papà del povero Luca. E quindi insomma questo è quello che ti posso dire della, certo, del caso Varani, che veramente per me è stata la prima, il primo contatto vero con l'intangibile, lato oscuro dell'animo umano, questo sicuramente.
È anche molto articolata, nel senso che ci sono stati tanti momenti, no, che poi hanno formato per te questa inchiesta, fino a firmarla in modo completo e a trasmetterla attraverso la televisione, appunto. Tanti lavori che possiamo tra l'altro tutti quanti vedere, perché c'è il sito chiaraingrosso.com e raccoglie, oltre a un blog, anche una pagina dedicata ai lavori che poi rimandano ai video della stessa dell'indagine, delle quali parli in questa pagina, appunto. Allora Chiara, giusto due cose di te ce le raccontiamo, nel senso che tu sei giovanissima e hai scelto di fare questa, di occuparti di cronaca nera, di inchiesta giudiziarie, eccetera eccetera, ma da dove arriva? Dopo Dylan Dog, che è successo?
Ma diciamo che io di solito dico che sono una figlia d'arte. Pensa che mio padre è stato un ispettore di polizia penitenziaria, io non sono mai entrata in carcere per vedere il luogo di lavoro di mio padre, no? Però in qualche modo, attraverso i racconti, attraverso anche l'ambiente dei colleghi che mio padre magari poteva frequentare, ho avuto fin da piccola consapevolezza che ci fosse un altro luogo, il carcere, qualcosa che non si vedeva, non si toccava, non si respirava, dove stavano quegli altri che avevano sbagliato. E quindi già da bambina credo di aver sviluppato, complice anche poi la mia passione per preferire di vedere in televisione Un giorno in pretura piuttosto che Chi l'ha visto, Storie maledette. Parliamo di quando ero insomma proprio una bambina, cioè, intorno ai 10-12 anni io mi guardavo queste cose in televisione, quindi secondo me
qualcosa c'era,
ci poteva essere già in infanzia. Però sicuramente io aggiungerei anche insomma questa impronta paterna molto significativa, perché un genitore che fa un lavoro del genere ti trasmette la sensibilità per capire la colpa e anche la gestione della colpa. Insomma, non tutti sono colpevoli allo stesso modo. Alcuni hanno anche magari sbagliato una volta nella vita, altri perseguono sempre la strada della criminalità come invece uno stile di vita. E c'è chi perde la testa per un giorno e chi invece insomma ne fa una bandiera, il fatto di poter girare armato, magari compiere rapine, atti illeciti continuamente. E si ha la consapevolezza che nella vita comunque si può sbagliare. Ecco, io questo tendo a sottolinearlo. Io leggo molti commenti alle notizie di cronaca quando vengono postate sui social. Tante persone, capisco anche perché vengono compiuti dei crimini orribili, tante persone però a volte diventano già dietro una tastiera anche un po' sfogano molto, magari anche un po' le paure. Quando io sento già giudizi di colpevolezza, quando nemmeno magari c'è stata una confessione, quando sento che persone invece che si scagliano dicendo buttate la chiave, al rogo, marcire, ok, capisco la rabbia, ma da giornalista di cronaca nera che racconta questi fatti e quindi ne vede anche di diversi colori, mi sento anche di invitare a non diventare gli animali che giudicano questo tipo di cose con auspici ancora più tremendi magari di quello che è stato compiuto, no? C'è una valutazione per tutto, possiamo essere seri, ce ne possiamo distaccare, possiamo prendere le misure, ma soprattutto dobbiamo capire prima di giudicare. Capire non significa giustificare, ma significa cercare di capire queste cose succedono e possono succedere. Questi elementi mi hanno sempre molto affascinata, è uno dei motivi appunto per cui ho preso questa strada. Poi pensa pure che, se proprio devo dare qualche altro elemento su di me, la sociologia è stata una delle scienze insomma che mi hanno formata all'università e mi hanno trasmesso tanto, ti fanno capire le scienze sociali e la sociologia, come siamo complessi anche a livello di interazioni umane. Questi sono stati gli aspetti più pesanti che mi hanno indirizzato verso questa carriera. Poi, se proprio ci devo dire qualcosa di privato di me, mi piace tantissimo cucinare, mangiare e amo il buon vino, ecco.
E hai una cagnolina che si chiama Zelda, questo l'ho scoperto. E
sì,
ami la musica elettronica e anche rock, dico bene.
Sono una rockettara profondamente. Poi i temi un po' dell'oscuro, no? Se uno pensa al genere gothic, se uno pensa al genere rock metal, sono tutti un po' generi che richiamano in qualche modo un lato oscuro, un dark, insomma, non visibile a tutti. E chiaramente, essendo appassionata di crime, credo che ottime colonne sonore per dei montaggi video, insomma, di racconti del genere, possono essere le canzoni rock, possono essere le canzoni di musica elettronica, perché hanno un sound che si avvicina insomma, all'estremo in alcuni casi. E poi sì, da ragazzina volevo fare in realtà la rockstar, però non mi è successo, insomma, non sono stata dotata di un'ottima voce, soprattutto non sono particolarmente intonata, quindi mi limito ad alzare la cassa a tutto volume dentro casa e a ballare come una scema.
Guarda, le inchieste come Dylan Dog le sai fare perfettamente. Dylan Dog era un personaggio estremamente affascinante, come sei tu, perché certo hai del fascino da vendere, e diciamo, ecco, che magari quando ti vedo in televisione vedrei molto per te un programma costruito su quella vena gotica che potrebbe esserci, no? Che mi pare ti acchiappi parecchio, no? Quell'anello che manca dall'inchiesta a quello che invece è un altro mondo, che è un lato oscuro che mi pare tu stia cercando di capire in modo profondo.
Se dovesse capitare un giorno, vuol dire che sarò pronta per farlo. Chiaramente hai centrato in pieno, insomma, mi piacerebbe comunque mantenere una linea di racconto che guarda non solo al chi, al dove e al come, ma guarda anche, soprattutto anche al perché. Già questo, insomma, mi sembra di essere ridondante ripetendolo, però al momento sono anche in una fase di costruzione, quindi non escludo, chissà un giorno, io me lo auguro, dato che me l'hai augurato tu, allora accolgo le tue energie positive, ti ringrazio.
Io vedo, Chiara, che c'è un seguito importante di questi programmi, nel senso che pare così, ecco, da semplicemente persona che guarda la televisione e che si confronta con altre realtà, che ci siano sempre più persone che sono appassionate al crimine, al delitto, alla cronaca nera, ma che vada oltre, no? Quindi al di là dell'inchiesta giornalistica, entrare proprio in altri meccanismi.
Diciamo, la fascinazione per il genere crime è sicuramente in un momento di up, come tu hai ben notato. Se guardi anche sulle piattaforme, prodotti che non sono necessariamente docu-crime, quindi che non provengono necessariamente da fatti realmente accaduti, ma anche l'ideazione di sceneggiature per serie TV o per film del genere crime è continua, tant'è che, insomma, si possono facilmente reperire prodotti di questo tipo su qualsiasi piattaforma di streaming video. L'interessamento io credo che sia dovuto ai motivi, insomma, che ho detto prima. Si percepiscono questi fatti come diversi da noi, è per questo che ci affascinano in un certo senso, perché reputiamo che comunque a noi non possano mai capitare, però a qualcuno capitano, perché altrimenti non li vedremmo rappresentati lì, fanno parte di noi, e finché li vediamo all'interno di una televisione ci in qualche modo confrontiamo con questa dimensione, ma non ci entriamo in contatto perché non ci riguarda. Per questo ha una sorta di fascinazione, è come andare a guardare una belva feroce all'interno di uno zoo, la guardi, sai che ne hai paura, però al tempo stesso ti senti al sicuro perché c'è una gabbia con doppio lucchetto e quella belva non ti può raggiungere, però la guardi con fascinazione, anche se fossi all'interno della gabbia ne saresti terrorizzato, non avresti sicuramente quello sguardo di osservazione interessata che potresti avere con una barriera, con una protezione. Allo stesso modo credo che l'interessamento per il crime derivi pure da questo, dal fatto di guardare una cosa senza esserne estrema, brutta, cattiva, che spaventa, senza esserne necessariamente a contatto. Bisogna però ricordare che io mi ricordo quando ho iniziato a fare le prime trasferte, a essere sui primi casi che erano mediatici, quindi in quei momenti e quei giorni in Italia non si faceva altro che parlare di quel fatto, determinato fatto di cronaca. Le prime volte che uscivo mi ricordo che mi sembrava anche a me strano che poi tu lo vedi in televisione e dopo 3 secondi sei catapultato lì, però quando sei sul posto ti accorgi che è tutto molto più pesante e lì si percepiscono veramente gli eventi brutti che sono accaduti, si sentono nell'aria, vedi la tristezza e il dolore delle persone direttamente con i tuoi occhi, non è un'intervista premontata in televisione, vedi tutto quello che succede intorno e capisci, percepisci soltanto stando sul posto dove accade per esempio un omicidio, un efferatissimo. Uno di quelli che mi hanno più segnato è stato proprio quello di Daniele De Santis, l'arbitro ucciso nella sua città, nella mia città, Lecce, insieme alla sua fidanzata Eleonora Manta, da questo ex coinquilino che insomma li odiava senza alcuna ragione, Antonio De Marco. Ecco, quando io ero lì su quella scena del crimine, sotto a quel palazzo dove era successo tutto quello, più di 70 coltellate, in qualche modo percepivo la pesantezza la cupezza, ecco, credo che si possa spiegare meglio così, dell'evento, cioè rimane addosso alle persone e alle cose il male che si compie, non si estingue con l'azione dell'omicidio e basta. Insomma, questo.
Certo, certo. Chiara, come è iniziato poi questa collaborazione con le testate nazionali e anche le televisioni nazionali?
Io, guarda, sono stata fortunatissima, nel senso che mi sono andata anche io a infilare in situazioni che potevano darmi la svolta che io cercavo. Ho fatto dei sacrifici, ho fatto insomma delle... ho messo sul piatto tutto quello che c'era da potersi giocare, tutte le mie energie, ecco, e sono stata fortunata, mi è stata riconosciuta comunque la possibilità di poter entrare subito in un grande giornale che era il Fatto Quotidiano. Ci sono entrata da stagista, ero timidissima quando sono entrata in quel giornale, mi ricordo, c'era come direttore Antonio Padellaro e Marco Travaglio era ancora il vice direttore, invece oggi, insomma, come sapete, è lui a capo del giornale nell'edizione di carta stampata. E da lì ho avuto la fortuna di avere ottimi maestri, veramente, perché ho visto da subito, adesso uno pensa che vuole fare il giornalista, pensa vado in televisione, dico le notizie, faccio i miei stand-up davanti alla telecamera, o meglio ancora mi butto sulle piattaforme internet, ok, va bene, però il giornalista era colui soprattutto che impaginava un giornale proprio di quelli che si toccano, no? Che magari per i ragazzi ancora più giovani di me, io sono 34 anni, sono un po' sulla metà, insomma, adesso dovrei smettere di considerarmi troppo, insomma, una ragazza, più una donna, però ci sono i ragazzi di oggi che ancora meno hanno il rapporto con il giornale, quello proprio di carta che compri l'edicola. Farlo all'interno di una redazione di grandi professionisti è stata un'ottima base per poi scoprire quello che era il mio vero talento, quello che sapevo fare meglio, e uno di loro, un caposervizio all'epoca, oggi è direttore di Loft Produzioni, e David Perluigi, è stato quello che insomma mi ha indirizzato e mi ha fatto capire che questa passione che nutrivo già dall'infanzia per tutte queste storie un po' di crimini e torbide, poteva diventare una specializzazione per me, era la mia indole, la mia natura. C'è sempre bisogno di un mentore, dobbiamo essere pronti ad ascoltare i consigli che ci vengono dati da chi ha più esperienza di noi e allo stesso tempo ha a cuore la nostra situazione. Quelle sono veramente delle pillole di ricchezza, proprio di maturazione professionale e personale, alle quali non si deve rinunciare, magari anche prendendosi qualche rimprovero, qualche insomma batosta in faccia, perché si sbaglia tantissimo, e soprattutto in questo lavoro, la cronaca giudiziaria, l'errore deve essere nullo, perché si parla comunque di fatti molto seri, si parla in termini appunto di diritto penale, e ogni piccolo errore, svista da parte nostra, può diventare una una conseguenza grave anche emotivamente per qualcun altro, e questa è una responsabilità enorme per il giornalista di cronaca giudiziaria. E detto questo, insomma, sono stata abbastanza fortunata, perché poi da lì, cercando varie opportunità, insomma, sono arrivata alla televisione in un programma che insomma mi dà tantissimo, che è Quarto Grado.
Chiara, oltre a essere giornalista, in realtà chi si occupa di cronaca giudiziaria diventa anche un investigatore vero e proprio, immagino, giusto?
Assolutamente, assolutamente sì, perché quando un giornalista arriva sul luogo di un... Io continuo a parlare in termini di delitto, di omicidio, perché insomma... è quello che vivo ogni giorno personalmente, e si deve informare allo stesso modo di come, insomma, fanno anche le forze dell'ordine incaricate, la polizia giudiziaria, e ovviamente le forze dell'ordine che stanno seguendo l'indagine hanno tutto il diritto o il dovere di fare le loro indagini con la massima segretezza. Per questo il giornalista può assumere, insomma, il ruolo di investigatore, un po' di Sherlock Holmes, tra virgolette, se passatemi il termine, giusto per rendere l'idea del fatto che noi andiamo materialmente a parlare con chiunque, chiunque possa aver visto, chiunque possa aver sentito. Delle volte ci sono anche casi in cui il giornalista può addirittura portare quell'elemento inedito che era sfuggito agli investigatori. Quindi sì, in qualche modo siamo anche un po' Sherlock Holmes.
Allora, Chiara, ti faccio l'ultima domanda, perché poi noi dobbiamo chiudere, e mi rendo conto che ti ho tenuto al telefono anche troppo, in realtà, del tempo che avevo in qualche modo pattuito sulla carta. Allora, ti faccio una domanda. In tutti questi anni, no, quando sei andata a fare inchiesta, a lasciare le vesti del giornalista momentaneamente per gettarti maggiormente in quelle dell'investigatore, quali intoppi hai trovato? Nel senso, hai capito che c'erano dei meccanismi, degli equilibri che non si dovevano toccare?
C'è un limite a tutto quello che dobbiamo raccontare. Io sono dell'opinione che dobbiamo raccontare tutto, e poi non è una mia opinione, ma insomma la deontologia della mia professione, dobbiamo raccontare le cose, tutti gli elementi, a patto che siano funzionali alla spiegazione del fatto principale. E di conseguenza, con questo cosa voglio dire? Che a volte non dobbiamo cadere nell'inganno di raccontare elementi troppo intimi, slegati della vittima, tanto del carnefice, ma completamente slegati dal fatto per cui si sta indagando. Ci sono comunque dei limiti di quanto è lecito poter fare domande, richieste a persone che magari stanno subendo un lutto molto molto grave in quel momento. Ci sono dei limiti nell'approccio in generale. Ovviamente tutto va un po' a sentimento, per cui non c'è una regola che vale sempre, e c'è una regola del buonsenso. Un giornalista di cronaca nera deve essere fortemente dotato di buonsenso. E io spero di averne quanto più possibile, nessuno è perfetto, e questo però è sicuramente il lumino che tiene accesa la storia come una storia umana, non come un fatto puramente di cronaca che quando spegne la televisione cessa di esistere. Il fatto di avere del buon senso nel racconto ci riporta alla dimensione più umana del fatto stesso. Non bisogna, come ovviamente è chiaro e ovvio, diventare degli sciacalli. Noi di cronaca nera sembriamo quasi, no, dei corvi che vanno a mangiare sui detriti di una scena decadente. Non è così, non aspettiamo per forza che succedano cose troppo brutte per metterci in mostra. Noi arriviamo lì e ci mettiamo veramente tanta pazienza e tanto sentimento, tanta empatia. Empatia è una parola chiave, perché se non anche le interviste sono difficili da ottenere se tu prima non stabilisci un fil rouge di comprensione, di sicurezza, con la persona intervistata, al di là del ruolo che possa ricoprire, che sia il carnefice, che sia insomma un parente della vittima, che sia un testimone. Bisogna sempre dare delle garanzie, risultare affidabili e risultare comunque persone alle quali ci si può raccontare. Questi sono i principali problemi, però non sono problemi in realtà, sono semplici ostacoli del mestiere. Quando poi si sviluppa una personalità, insomma, sicura, muovendosi in un ambiente così delicato, si mettono comunque in atto da soli questi strumenti, insomma, per riuscire nel pezzo, nel servizio, nel documentario, quello che sia.
Io ti devo salutare, nel senso che fra qualche minuto abbiamo le notizie e quindi ci salutiamo qui. Io ti rinnovo quello che è il nostro contatto, magari se passerai da queste parti. Noi abbiamo Carlo Lucarelli, sai che si occupa anche lui di tutto quello che è un mondo particolare fatto di giornalismo d'inchiesta, è un nostro concittadino, ne andiamo particolarmente fieri e quindi magari ci incontreremo tutti insieme, che ne so, qualcosa, visto che ami la buona cucina e il buon vino, ci sarà anche da queste parti da offrirti con grande piacere, va bene?
Un grande piacere.
Ciao Chiara.
A presto, ciao.